Io ho seguito il criterio stabilito e quindi camminando nel Vangelo di Luca ho scelto per questa sera la parabola del Samaritano che appunto solo Luca racconta, solo lui ricorda tra gli evangelisti ed è al capitolo 10 del Vangelo secondo Luca, dal versetto 25 al versetto 37. Ecco, ho un po' caratterizzato anche la nostra attenzione di questa sera, un po' diciamo nel sottotitolo di questo fogliaccio, che ho chiamato La prossimità di Dio. E ho ripetuto la stessa frase al primo punto e all'ultimo, al numero 9, sempre nello stesso modo. Chi è il mio prossimo? Al punto 1 con dei punti di domanda e al punto 9 con dei punti esclamativi. Perché la parabola è immensa, come portata, come importanza, anche come dato di riflessione, diciamo, anche nella storia del cristianesimo e anche attualmente, in qualche modo, anche con delle punte di interrogazione e di polemica anche all'interno della comunità cristiana. Per cui una scelta è un po' necessario. Quindi ho sognato che questa parola, che in italiano è così poco significativa, prossimo, non la usiamo mai, insomma, poco, pochissimo, ecco, potesse diventare una domanda, no? Ecco, che una volta ci si fa, adesso si avvicina la bella stagione, seduti in spiaggia, non so, cosa vuol dire questa parola prossimo? Questo un po' tentando di porre una piccola reazione, molto rispettosa peraltro, al fatto che quando risuona la parola prossimo, i cristiani sono come un po' il cane di Pavlov, che reagisce come istintivamente, insomma, no? Per degli istinti indotti. E quindi la parola prossimo suscita immediatamente dei sentimenti di affetto per i poveri, di solidarietà, di attenzione per gli ultimi, cosa che è giusta, e che però non è, ecco, la prospettiva della parabola che Luca ha conservato. E quindi il senso del sottotitolo del nostro foglietto è che di fatto il prossimo è Dio. Il prossimo non è quella signora anziana alla quale andremo a portare qualche cosa, ma è Dio il prossimo. Il primo vero prossimo è Dio. Ecco, adesso in ogni modo ascoltiamola. La parola la conoscete molto bene. Dunque al capitolo 10, dal versetto 25, ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse: che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Costui rispose: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gli disse: hai risposto bene, fa questo e vivrai. Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù riprese: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita giunto in quel luogo vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore dicendo: abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno. Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: chi ha avuto compassione di lui. Gesù gli disse: va, e anche tu fa così. Innanzitutto devo dirvi che la sosta che ho cercato di fare un po' su questo testo mi ha messo in mente che sarebbe anche molto bello portare i vostri bambini su questa strada che scende da Gerusalemme a Gerico. Si potrebbe anche fare lì la prima comunione o qualche cosa, insomma. E in ogni caso, certo, penso che sarebbe bello fargli vedere. Pensateci, insomma, non so che dire, pensateci. Io ho già abbastanza grande per fare delle proposte, è già molto accogliere quel che vedo. In casa sono continuamente sgridato, quindi è meglio che vada piano, però certo è una strada meravigliosa che appunto lascia questa città che è molto alta rispetto al deserto che è intorno e che appunto, siccome precipita verso Gerico, che è la massima depressione del globo terrestre, è sotto il livello del mare, e quindi Gerico e tutto il Mar Morto sono 300 metri sotto il livello del mare, per cui in questi 30 chilometri che separano Gerusalemme da Gerico, a un certo punto si trova una pietra, un'indicazione che ti dice che sei al livello del mare e poi continui la discesa, e quindi è una strada di montagna proprio. Adesso è una grande superstrada, la discesa resta. Ed è deserto, è il deserto di Giuda, che non è un deserto sabbioso, è un deserto di montagne, fatto tutto come di colline, diciamo, ed è anche un deserto che fiorisce, perché non è un deserto assoluto, non è il Sahara. E quindi ci sono in Terra Santa le piogge di primavera e le piogge d'autunno. E quando piove, il deserto modestamente, però in modo impressionante, fiorisce. E questo ha lasciato anche nella parola di Dio immagini profetiche molto, molto belle. Per esempio c'è quel testo del profeta Isaia che dice: è impossibile che se piove il deserto non fiorisca, fiorisce sicuro. Allo stesso modo è la parola di Dio, se scende nel cuore delle persone torna a me con dei frutti, dei fiori. E se anche il nostro cuore è un deserto, se piove, fiorisce. Se la parola di Dio piove sul deserto del nostro arido cuore, fiorisce. E quindi è caratteristica anche geografica, diciamo, è questo precipitare da Gerusalemme, che è a 700 metri sul livello del mare, a Gerico, che è 300 sotto. E la domanda, appunto, è: chi è il mio prossimo? Una domanda che in questo momento sembra un po' lontana dalla geografia che noi ci facciamo. Però questa discesa da Gerusalemme a Gerico vuole essere un po' in qualche modo, anche se ci secca un po', la parabola dell'esistenza umana, che è in qualche modo una esistenza in discesa. Lo è in certo senso la Bibbia. La Bibbia è la storia di una vicenda in discesa, perché si era cominciato bene nel giardino di Dio, poi con l'incidente del serpentone e di tutti gli inganni, usciti da lì, la strada è stata in discesa. E anche il ritmo normale, naturale della vita è un po' in discesa. Adesso voi siete troppo giovani per avere questa psicologia, però pian piano si percepisce che la vita va in discesa, insomma, no? E quindi si capisce che in certo modo c'è un principio e una fine, c'è un alto e c'è un basso. E quindi alla domanda: ma chi è il mio prossimo? Dio risponde con questa parabola. Però qui dobbiamo fermarci un momento sulla forza di questo dialogo iniziale tra lui e questo scriba. Questo scriba è un soggettaccio. Secondo il Vangelo di Marco è anche però una brava persona. Secondo questo testo, per esempio, è uno che lo vuol fregare, insomma, che lo vuol mettere alla prova, che non ha forse un rapporto positivo con lui. E però, rispetto all'ebreo standard, ha un'acquisizione straordinaria. Ecco, proviamo a vedere perché. Innanzitutto, la domanda che il dottore della legge gli fa: maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Non è una domanda strampalata, perché nel sistema del popolo di Dio funzionano questi maestri, che sono dei rabbi, dei rabbini, no? Oggi si dice il rabbino di Bologna. Chi è il rabbino di Bologna? Deriva da questa parola rabbi, che vuol dire maestro. E questi maestri di Israele erano e sono, anche qualche volta, anche adesso, delle persone particolarmente dentro all'esperienza di Dio, e hanno intorno a sé un gruppo di persone, i discepoli. Quindi Gesù in fondo nel mondo ebraico è una figura, diciamo, prevista, perché anche lui è un rabbino piuttosto giovane, un nordista, è della Galilea, che insomma già questo è un po' una roba da provincia, però insomma non è Roma, sarà Bologna, però insomma via, è un rabbino e ha i suoi discepoli, quindi la cosa è abbastanza normale. Quello che lo interroga è a sua volta però uno che è dottore della legge, quindi insomma è dentro nel gioco, è un maestro, non sappiamo se anche lui è un rabbino, però certamente è un esperto. E questi maestri di Israele, in mezzo ai comandamenti di Dio, che come loro sanno sono 613, cioè nella Torah gli ebrei hanno contato, fatto la conta di tutti i comandamenti di Dio, sono più di 600. in questo guazzabuglio di comandamenti il maestro che cosa fa? Ti dice: guarda, però ce ne sono cinque che sono i più importanti. Il più importante è questo, poi questo, poi questo. Ce ne sono sette, il più importante è questo e questo. Allora, questo qui fa la domanda a Gesù: tu sei un rabbino, no? Allora, qual è il comandamento più importante della legge? Allora, no, che cosa devo... Cosa gli dici? Scusate. Maestro, che cosa devo fare per ereditare la legge eterna? Cioè, gli chiede: dimmi te qual è importante nella legge. E lui gli risponde: che cosa sta scritto? Cosa leggi? E lui risponde, quindi chi gli ha fatto la domanda dà anche la risposta. La sua risposta è molto interessante, è molto singolare. Perché? Perché c'era certamente un primo comandamento, che è il primo comandamento della legge, che è il primo comandamento della Torah, che è questa legge che è cominciata sul monte Sinai, quando col dito di Dio sono state incise quelle due tavole che Mosè ha portato giù. Il primo comandamento cos'è? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. Però questo qui gli aggiunge un'altra roba. Questo è il punto. Perché gli dice: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Questa è indubbiamente una novità stupefacente. Perché dice: ma questo ebreo da dove la cava fuori? Devi andarlo a pescare in un angolino di un libro, che è il libro del Levitico, libro barbosissimo, dove c'è scritto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, tanto per dire il limite. Però qui c'è. Questa cosa è molto singolare ed è molto importante, perché invece per noi è il cuore di tutto. Cioè, il comandamento di Dio è l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Per i cristiani è così. Per un ebreo non è tanto semplice che sia così. Perché per noi è così ovvio? È per un motivo molto semplice, che a un certo punto, per una decisione pazza di Dio, Dio è diventato uno di noi. Mentre tutti gli dèi stanno per conto loro, nei loro santuari, e siamo noi che semmai dobbiamo un po' diventare come loro, il Dio di Israele, che è il papà di Gesù, fa la strada rovesciata, come ci siamo detti altre volte, ed è lui che diventa come noi. Per cui, siccome lui è diventato come noi, ciccia, carne, ossa, eccetera, è uno di noi, salta fuori che quel comandamentino che era in un angolo diventa un comandamento importantissimo. Perché? Perché Dio si è fatto come te. Dio si è fatto come te. E quindi, in realtà, tutte le volte che io incontro la condizione umana, incontro quella condizione nella quale Dio è sceso. Non c'è più Dio da una parte e l'umanità dall'altra. Per cui Dio lo dovevi amare con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima. Però se c'era un nemico lo smudellavi. Adesso noi non possiamo più avere nemici. Non chiedetemi se il cristianesimo è stato fedele a questo principio, non è la sede. Però il problema adesso è il problema, il fatto è questo, che noi non possiamo più avere nemici, perché in ogni creatura umana noi incontriamo l'immagine di Dio. Io potrò essere una fotografia un po' bruttina di Dio, poco fotogenica, piuttosto sfocata, però c'ho il naso, attento che non succeda che te colpisci, perché lui si è nascosto dentro di noi. Per cui ogni persona umana è un'immagine di Dio. Questo è noi. Se noi fossimo cristiani, noi in ogni persona e vedremo la traccia di Dio. Oggi è venuta qui una signora, se mi potete aiutare, mi fate un favore, mi ha detto che ha due bambini qui alla scuola, lei è straniera, suo marito è qui in galera, alla comunità di Matteo 25 che è tenuta qui dal pastore protestante di Corticelle, il comune paga la retta fino al 14, poi il comune non paga più, il 25 non può tenerli, e mi ha detto, però io come faccio? Tre bambini, mi sembra che non abbia detto tre bambini. Io non la posso però liquidare dal mio pensiero, perché sennò è inutile che dica Padre nostro, domattina mi alzo presto e dire Signore, apri le mie labbra, la mia bocca proclama te, insomma qua che c'è quella signora lì, è inutile che fai tante squasi, è lì. Quindi è enorme questo. Ho il problema di questa signora, ma è piuttosto globale, capite? È del collega d'ufficio, eccetera, insomma, è di tua moglie, di tuo marito, è del tuo figlio, è questa preziosità in ogni modo. Perché cosa abbiamo detto a Natale? Si fece carne. Non è detto che era una carne attraente, intelligente, buona. Per cui ogni carne umana, capite, se noi siamo un po' dentro, almeno come tentativo, certo che nel nostro bambino, per vedere il segno di Dio, ci vuole poco. Quando metterai i baffetti non correrà più, sarà come un turco. Avremo qualche dubbio su queste similitudini, però per ora continua l'idillio. Perché è la domanda sul prossimo, capite, è questo. La filosofia inglese è arrivata a dire nel 1700 che ogni uomo per l'altro uomo è un lupo. E quindi bisogna stabilire una regola di democrazia autodifensiva che faccia sì che ognuno c'ha il suo recinto, perché sennò come facciamo? Perché la tesi di questi sciagurati della Bibbia è che invece ogni uomo è per l'altro uomo l'immagine di Dio. Sarà nella minchioneria, insomma, adesso io dico quello che sembra di capire. Questo, capite, per i nostri figli, per la forma del loro pensiero e quindi certamente anche per i loro sentimenti, questo è decisivo. È un'interpretazione globale della vita che precede i sentimenti, i giudizi, le esperienze. Allora questo qua riceve una lode da Gesù, dice, hai capito tutto. Ma questo qui si spaventa, si incavola, e dice, va bene, ma chi è il mio prossimo da amare? Chi è il mio prossimo da amare? La parabola del Samaritano è la risposta che Gesù dà a questo. Bene, allora, la strada in discesa, l'omarello scende in discesa, perché tutti scendiamo in discesa, e da un certo punto lo assale il brigante. Questo è un punto delicato. Stasera lo accenniamo, ma in realtà merita un sacco di problemi e di attenzione. Perché? Perché quando l'omino passa per la strada da Gerusalemme a Gerico, il male, cioè i briganti lo assalgono, sono più forti di lui. Questa è una cosa molto delicata, perché il male è più forte di noi. Sarà che ho fatto delle stupidate, le ho fatte, ma il male, io sostengo, è stato più forte di me, mi ha vinto. Quindi nel cammino dell'esistenza c'è questa esperienza strana, come lo chiamate? Misteriosa aggressività. Perché che cavolo è sta roba? Fatto sta che potevano andare bene le cose, non sono andate bene. Mi ha aggredito. La mia è una vita aggredita. Non solo, certamente aggredita, però il sacco di stupidate che ho fatto, che sto facendo, che penso, che mi dominano. Sono più forti di me. Per cui io quella situazione, quella vicenda, quella persona, io non ci riesco a vederla nel segno della speranza. E io non me la sento di dire allora tutto questo risponderò con un bacio d'amore, ma neanche per solito, se ho un coltello in tasca te lo faccio vedere io. Il male è più forte. E quindi il quadro impressionante e importantissimo, secondo me, che la parabola ci presenta è quello di un omino mezzo morto. Dunque lui scendeva per la strada da Gerusalemme a Gerico, gli sono saltati addosso e lui è rimasto lì, tramortito. Sentite il tramortito che c'è dentro la morte? Dice, cadde nelle mani dei briganti che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. In questa immagine, in questa icona, potete mettere dentro noi stessi e tutto quello che volete. Tra l'altro in un'interpretazione che è già altissima. Perché? Perché molto facilmente quando noi vediamo uno mezzo morto, ci viene in mente di dire, ma cosa ha combinato quello lì? Io ho ospitato per molti anni, finché sono stati in campagna, malati di AIDS, e il visitatore irresistibilmente mi chiedeva, ma com'è che si è ridotto così? Perché nella paura della malattia aveva bisogno di trovare il fatto che quello là in qualche modo aveva sbagliato, gli veniva quel che aveva voluto e... aveva fatto il furbo, il mascalzone, o era un vizioso e quindi trattene. Perché c'è un'ansia, no? Mentre invece tutti sappiamo che il male ci aggredisce gratis. Non chiede niente. Non è che rispetta i buoni. L'ho mai visto. Sì, ma come? Ho fatto sempre i primi venerdì del mese e ho fatto anche, è vero, l'elemosina al prete. Beh, com'è che adesso mi capita da solo? Beh, scherziamo. In ogni caso la domanda esistenziale fondamentale, ma che cosa ho fatto io di male perché mi capita questa roba? Una volta quando la gente credeva in Dio, bestemmiava, tranquilla, che era una grande prova dell'esistenza di Dio. Adesso non si bestemmia più, è per me molto preoccupante che non si bestemmia. Perché forse non c'è. E lì è interessante l'aggiunta della parabola, perché la parabola parla di due che fanno missione di soccorso. Passa prima un sacerdote e poi è un levita, che sarebbe come uno come lui, insomma, diciamo, vicino al culto, lo vedono e telano. Ma che carone! Beh, è vero fino a un certo punto. Un mio carissimo amico che si chiama Stefano Levi della Torre, con lui litighiamo su questo punto della parabola, perché lui sostiene che sono stati degli stronzi, che dovevano fermarsi, e io dico che invece dovevano andare via. Perché io dico così? perché in realtà nella legge, qui indietro nella Bibbia, c'è scritto che se uno è sacerdote o levita non può avere contatto con un morto. Se ha contatto con un morto non può più, non può offrire i sacrifici, ed è il suo mestiere però. Nella Gerusalemme attuale hanno fatto apposta delle gran strade che girano lontano da posti dove potrebbero esserci dei cimiteri antichi, in maniera che tutti quelli che hanno un cognome sacerdotale e che si chiamano Cohen, Levi, Levi Minzi, eccetera, con le loro automobili fanno dei giri larghi perché non possono toccare i posti dove ci sono i morti. A parte queste elucubrazioni contemporanee, c'è una ragione per cui loro vanno via, che non è, capite, quella della loro cattiveria, ma che invece in modo molto raffinato, nell'intenzione della parabola, rappresenta che cosa? Il limite della legge, cioè tutta la roba che è stata fatta fin qui a questo punto, però un limite ce l'ha, vero? Dove si ferma? Davanti alla morte, perché davanti alla morte non c'è più niente da fare. La morte è una cosa bruttissima perché è la fine. E quindi tu che sei sacerdote di Dio non puoi stare lì alla fine di tutto, non puoi toccarmi. Devi andare via da questa cosa, perché la morte è una fregata. E quindi quei due lì che vedono e passano dall'altra parte vanno tenuti in considerazione affettuosa, insomma, non di giudizio. Allora lì ho scritto la morte come invalicabile ostacolo. È il limite della legge, io lì non ci posso andare, la legge mi porta fin lì, ma però poi si muore, vero? Si muore. Finché arriva il buzzurro, per cui la domanda del mio schema, ma lì ero un po' cotto forse, ho scritto il Signore è un samaritano. Perché ho scritto così? Perché questo qui che arriva per giunto è un samaritano, cioè quando sono proprio incavolati nei confronti di Gesù, dicono è un indemoniato e un samaritano, perché ai giudei i samaritani fanno schifo. Perché gli fanno schifo? Facciamo una brevissima memoria storica. Perché quando tutti gli ebrei sono stati deportati, perché sono diventati schiavi di Babilonia e li hanno portati via tutti dalla terra promessa, hanno lasciato lì un po' di gente così che valeva poco. Poi dopo 70 anni gli ebrei sono tornati, ma quelli che erano rimasti lì si erano un po' inselvatichiti, soprattutto in Samaria. La Samaria è la regione centrale, a nord c'è la Galilea, a sud c'è la Giudea dove c'è Gerusalemme, in mezzo c'è la Samaria. I samaritani si sono un po' persi, quindi non hanno tenuto la tradizione dei padri e la Torah, la legge di Dio, e quindi si sono fatti delle loro robe. Se volete leggervi quel capitolo 4 del Vangelo secondo Giovanni, c'è tutta quella chiacchierata che il Signore fa con quella signora spocchiosa, è vero, della Samaria, e tutta una discussione perché noi samaritani, voi giudei. E i samaritani sono considerati un po' della gente pregevole, perché hanno rovinato le cose loro anche adesso, prendono per Pasqua su delle pecore, vanno sul Monte Garizim, lì le scuoiono, sono rimasti selvaggioni. Invece gli ebrei non fanno più niente, perché non hanno più il tempio, non possono più uccidere niente. E quindi la figura del samaritano è una figura spregevole. Solo che questo qui, che è spregevole, ha due occhi speciali. Sentite che bello. Invece, rispetto alle vite e al sacerdote, invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Sono degli occhi diversi, capite? Che vanno oltre le regole, le leggi, lo straniero, lo schifezzoso. E siccome lì c'è uno mezzo morto, il suo è uno sguardo di compassione. E a questo bisogna stare attenti, perché questa è la curva della storia. Perché noi non riusciamo forse a fare una memoria precisa della nostra vita, ma in realtà la nostra vita cambia quando c'è uno sguardo di compassione su di noi. Lo sguardo di compassione, capite, è quello sguardo che ci piglia come siamo, di più, che così come siamo ci ama. E mentre noi pensavamo di non poter essere amati da nessuno, perché ne avevamo combinate più di Bertoldo, c'è uno che non solo ci ha preso come siamo, ma ci ha voluto bene. A me sembra la descrizione più elementare, più profonda della fede. La fede, secondo me, è quando ci si accorge che qualcuno ci guarda. Perché io mezzo morto là sulla strada della mia vita, so benissimo che nessuno può fermarsi, ormai è fritta. Sì, viene la signora sofonisma, mi fa una predica quasi male, per dirmi che devo sforzarmi, io spero che cada nel pozzo appena fuori e che non torni più a rompermi le scatole, perché tanto cosa serve? Le prediche, le esortazioni, le visite, io sono tanto finito, io sono finito. Sono mezzo morto, tra l'altro ci sono facilmente 40 gradi, insomma, cose schifose. Quindi, ecco, a me sembra che il dono della vita sia stato perché uno sguardo si è posato su me. Capite, no, che queste cose ci stanno portando lontano da tanti ragionamenti secchi, cioè io ho funzionato, allora mi ho preso il premio, ho fatto delle cretinate e quindi giustamente sono stato punito. Tutte queste cose non ci sono nel profondo dell'esperienza umana. Nel profondo dell'esperienza umana c'è la mia povertà, guardate. E quindi abbiamo il piacere di dirci che malgrado noi stessi siamo stati voluti bene. Con un tipo di esperienza che in genere sfugge al nostro Salvatore, no? Perché il nostro bambino ci guarda bene e noi in quel momento siamo quel samaritano e lui ci guarda bene, per cui è lui che ci salva, eh? Lo sguardo compassionevole non ha mica caratteristiche, non è una persona matura, forte, una vicenda del tutto positiva, è una cosa che è nota solo a te e solo a me. Perché se io ve la racconto qual è stato lo sguardo del samaritano, voi vi viene da ridere dopo per gentilezza, dite ah bene, capiamo, sembra una cretinata, ma invece per me è stata decisiva. Perché cos'è questo che ricordo? È niente. È niente. Però invece è successo che quello là l'ha visto e ha avuto compassione. Là dove nessuno si poteva fermare, lui si è fermato. E io ho ricevuto del bene. Aveva due fiaschette, questo qua. Una di vino e una di olio, e tutte le mie magagne me le ha un po' cominciate a curare. Gesù, che è un furbastro, racconta le cose così, perché poi olio da una parte e vino dall'altra, capite che quando facciamo i sacramenti dei bambini, tutte queste folle, o andiamo a Sant'Orsola a dire perché una vecchia se ne sta andando, ungila un po', sono tutte quelle robe che sono il segno della carezza di Dio. Quindi lui si è fermato, viaggiatore eretico, e mi ha curato con il vino e con l'olio. E poi, e questa è una cosa molto grossa, mi ha portato in quell'albergo là. E mi ha affidato. Questa parola è molto importante. Perché viviamo affidati. Abbiamo qualcuno in affido anche, ci fa piacere, siamo esperti perché siamo degli affidati. Cioè, se io non avessi avuto te, come facevo? E capisco con spavento che quello lì si affida a me, poveretto, è messo malissimo. Su tutto c'è questa parola forte, dolce, del mercante samaritano che deve andare via per i suoi affari, gli dà due monete, per Sant'Agostino sono l'Antico e il Nuovo Testamento, e poi gli dice: guarda, se spendi in più, quello che spendi in più, quando torno ti compenso. E noi pensiamo volentieri alle persone alle quali siamo affidati. E siamo stati affidati. E ringraziamo loro, o se non sono più qui su questa terra, il buon Dio per loro, perché sono stati decisivi. Non è detto che l'affidatario, che era un oste, fosse particolarmente sensibile e delicato. Molto spesso chi ci ha preso in affido non se ne rende conto del bene che ci ha fatto. Ma se non c'era quella roba lì, noi non saremmo qui questa sera. Certe volte l'esperienza dell'affidamento è anche ruvida, insomma. Però, se non c'era, come facevamo? E d'altra parte è interessante al rovescio, perché capisci, le persone che io sento legate a me, che tu senti legate a te, hanno un affidamento autorevole sotto, perché lui se n'è andato e ha detto: adesso me lo tieni bene, me lo tieni bene, perché poi torno, quello che hai speso in più te lo do volentieri. Quindi per lui è preziosissima quella persona o quelle persone che lui mi ha affidato, no? Adesso vedremo come fare questa mamma, questi bambini, cosa fanno dal 14 qua. Cercheremo di capire. Però io capivo che mentre lei chiacchierava, quel brigante me l'affidava, no? Diceva: cavolo, ma cosa vuoi ancora? Però è così, e io l'ho cara questa persona. Ed è quindi meravigliosa, no, questa situazione, capite, che è insieme così fragile e così forte. Conclusione della parabola. Ma allora chi è il prossimo? Perché era quella lì la ragione di questa sera, no? E lui gli dice: ma secondo te, per quello lì che era fregato, mezzo morto sulla strada, chi è stato il suo prossimo? E a quel punto capite come cambia la cosa? E dice: ma io penso che sia quello che ha avuto compassione di lui, perché, scusate, lui era morto sulla strada, quello per... no? Capite? Lui era quello che aveva bisogno. Per lui chi è stato il suo prossimo? È stato quello che ha avuto compassione di lui. E questo, capite, è molto bello, no? Cioè è divino, insomma. Perché è veramente un'icona di Dio. Dio chi è? È il mio prossimo. È colui che si è fatto prossimo a me. è quel samaritano là. Se tu vuoi capire qualche cosa di Dio, lo capisci così. E quindi tu, chi è il prossimo, lo capisci veramente. Non se perché ti metti davanti a un poveretto, non perché c'è quella mamma, ma per tutto quello che tu hai ricevuto, no? Perché siamo le solite, io ho la mia camera qui col bagno, e lei posdomani e poi chiaro che non è la camera col bagno, no? È la misericordia che Dio ha avuto di me, è il suo sguardo, quello per cui la mia vita è un fatto di grazia, non è una roba che io ho costruito. Allora chi è stato il tuo prossimo? Penso che sia quello che ha avuto compassione. Allora dice, allora va bene, allora vai e fai altrettanto. A quel punto, capite, solo a quel punto però il prossimo diventa la Signora con i suoi bambini. Perché se tu non capisci tutto il resto, tu non hai l'idea e neanche la forza però di capire come. E apri le braccia e dici, oh ragazzi, la partita è tutta così, il tuo oroscopo è negativo, il mio è migliore, è buono, cosa posso fare? Mica sono qui a Bologna a mettere a posto tutte le mamme, no? E alla fine, ma invece ho dietro una sentinella, perché io sono quella persona mezza morta sulla strada di Gerico. Prima di limitare la cosa a lei, capite? Lui vuole che io la riferisca a me. Perché questo testo è importantissimo? Perché in realtà una delle cose più importanti della vita è capire che noi siamo dei poveri. E che tutto quello che siamo, tutto quello che abbiamo, tutto quello che sappiamo fare, sappiamo culturalmente, tutto quello che fa bene alla nostra vita, l'abbiamo ricevuto. No? Tant'è che ci spaventa qualche grado di latitudine a dire, come, ma può essere così la vita? Sì, può essere anche così, se la tua, a questo livello geografico e di sviluppo tecnologico è così. E là nel poco e qui nel troppo siamo quel che abbiamo ricevuto. Tutto questo a me interessa moltissimo, sapete? Perché è anche laico. Cioè che non c'è poi bisogno neanche di mettere Dio di mezzo però in questo, no? La vita è un mistero di bene, senza neanche bisogno di dire che se c'è la Santissima Trinità, che capisco anche poco cos'è. Ma che la mia vita sia una vita visitata, questa roba qui mi aiuta a capirlo poco che è. Che io sono così però. E se non c'era questo, non c'era questo, io non sarei mai questa sera. No? E questo mi sembra molto interessante. Questo qui lo dico perché apro una parentesina. Mi raccomando, siate sempre molto laici. Cioè, perché appunto il segreto di Gesù è che lui appunto ha tutto trascinato dentro nella vicenda umana. E quindi è in qualche modo un ragionamento sull'uomo che lui fa, capite? È una parabola della vita umana. Perché anche il mio amico che dice di essere ateo, o crede di essere ateo, forse lo è, che cavolo sia, non lo so, però lui potrà scoprirlo solo all'interno, no? Di questo gioco della vita. Che cosa gli serve dire che Dio è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra? va bene, può aggiustare la sua mente, perché dice, penso che se c'è tutta questa roba ci deve essere uno che l'ha fatta. Però d'altra parte invece c'era quelle vignette che dicevano, ma se io ti dicessi che tutta questa meraviglia esige che ci sia un creatore, tu cosa penseresti? L'altro gli risponde che tu stia facendo una raccolta per i poveri, perché è tutta una gran predica per muoverti a compassione, ma invece Dio non ha bisogno di queste compassioni, perché se c'è è dentro nel più profondo della nostra esperienza, cioè risalta sempre fuori questo problema del mistero, e cioè che il mistero non è in alto, il mistero è dentro. È dentro al volerci bene, all'odiarci, al dolore, alla passione, alla meraviglia, alla vita e alla morte. Perché Capri sono dei bei misteri. E però è lì, capite? Il cristianesimo si è inserito lì. E quindi col tuo bambino, col tuo figlio, si tratta in qualche modo di scoprire una cosa che c'è dentro, non dei dati dottrinali che tu devi portargli dall'esterno. Qui alla domenica vengono dei senza Dio alla messa, squinternatissimi, e ci vengono dicendo, perché tu ci dici delle cose umane. Che cazzo, ma non sono io che dico delle cose umane, è lui che si è fatto uomo. No? A me farebbe molto più comodo se lui stesse tranquillo nel suo tempio. Invece continuamente interpella me, mi mette in gioco, mi fa delle domande. No? Arrivo sta qui, che non me ne frega niente di questa qui. Invece non è vero. No, non è vero. Non era né giovane né bella, ma temo di essermi un po' innamorato di lei, perché a cavolo, cosa possiamo fare adesso? E quindi capite, ci gioca dall'interno il mistero di Dio. Questo mi sembra lo splendore assoluto della parabola del Samaritano. È appunto il riscontro del nostro rapporto con il Vangelo, perché a un certo punto il Vangelo è Vangelo perché è garantito da Dio stesso, dalla Chiesa, dal Concilio di Trento, va bene, sono contento che ci siano tante garanzie, però alla fine il tema decisivo è che questo Vangelo è una parola, appunto, come cerco di dire sempre, detta a me, che sfida me, che visita me, che mi interpella, no? Questo è il punto, se no è un libro, un bellissimo libro, è lì. Quando questa parola diventa parola a me, per me, questa è la parola di Dio, se no il rischio è che la parola di Dio sia un libro stampato, ma non è così, è una cosa che succede, la parola di Dio. Per cui anche nei confronti dei vostri bambini, in fondo vedete voi che cosa potete pensare di poter comunicare a loro, non certo quelle bagianate che ci diciamo qui, ma quello che è successo a te. Anche in fondo del tuo dubbio, capisci? Anche della tua arrabbiatura, anche del dir no, ma io però questo... Certo, quindi della fatica del tuo itinerario. Ed è per questo che il piccolo esperimento che noi facciamo qui, secondo me, è molto importante, perché i bambini non hanno nessuna autorità più autorevole di quella del loro papà e della loro mamma. Che se sono dei bagiani, avranno l'autorità dei bagiani, cosa devo dire? Però a loro resta dentro quello lì. Non c'è dubbio. Thank you. Va bene, quindi questo è un testo importante. Adesso ci facciamo sicuramente un altro incontro per il prodigo, lì per il capitolo 15, poi vediamo. Se ci sta anche un altro incontro lo faremo, se siamo stufi ci fermeremo. Se proviamo a dire lunedì 10 maggio, mi sembra possa andare circa fra un mese, insomma. Lunedì 10 maggio. Okay.